Affidiamo alla Madonna, beh, intanto questa vigilia del Natale, evidentemente perché è la più capace di predisporci ad accogliere il mistero dell'Incarnazione, ed anche questo argomento che vogliamo affrontare in quest'ultima tappa che ci ha avvicinato al Natale, facendoci interessare a questo urgentissimo, difficile tema del dialogo tra le religioni e della responsabilità cristiana in questo dialogo, perché questa è la prospettiva nella quale siamo, nel metterci in discussione di fronte a questa responsabilità, e soprattutto in quest'ultimo argomento che è il più spinoso probabilmente e per alcuni versi uno degli aspetti più infuocati e più decisivi anche per il futuro di una civiltà mondiale, e cioè il dialogo tra Islam e cristianesimo, o tra cristianesimo e Islam, perché queste sono due grandi religioni con un patrimonio spirituale e dottrinale enorme, e sono anche due civiltà che sono state spesso in conflitto e che proprio i nostri giorni vedono riaccendersi un immaginario collettivo che fomenta una rivalità e allude addirittura a un conflitto di civiltà, no? L'Islam da una parte e l'Occidente dall'altra. E questa situazione rende tutto difficile. Avete visto quando il Papa ha tentato di riflettere su alcuni di questi temi, si è trovato in mezzo a degli equivoci enormi, no? È come quando due stanno litigando, ogni parola che uno dice viene travisata, non si capisce quello che vuol dire, sembra che voglia dire qualcos'altro, no? E questa situazione rende difficile il dialogo, ma ancora più urgente, il quale dialogo, cercheremo in qualche maniera di farlo intuire, deve avvenire, e non avviene quasi mai per la verità, anzitutto su un piano spirituale, dottrinale, teologico, diciamo. E deve poi avvenire in questa maniera indissociabile sul piano storico-civile. E in particolare in questa situazione in cui, dovendo fare i conti con la mondializzazione, e tutte le religioni sono convocate a dire che ne fanno di questa responsabilità comune di fronte al destino dell'uomo, e in particolare in Occidente, dove l'Islam sta entrando di nuovo e dove sta ponendo problemi di rapporto con la società che, legata anche al cristianesimo, si chiama la società occidentale. Capite che groviglio di problemi stanno dietro, no? E anzitutto, così proprio due parole sull'aspetto religioso e spirituale. Noi dimentichiamo, probabilmente presi da queste paure, no? Dimentichiamo troppo che l'Islam è anzitutto una grande religione. Quando il Concilio, qualcuno dice ingenuamente, sai, 40 anni fa era tutto più quieto, si è incendiato tutto in questi decenni qui da noi, questo tema, no? Però il Concilio, quando nel suo documento sulle religioni non cristiane invitava a dialogare con l'Islam, aveva queste parole che vi leggo, perché dicono in qualche maniera, in sintesi, qual è il patrimonio religioso dell'Islam. La Chiesa guarda con stima, diceva il Concilio, i musulmani, che adorano l'unico Dio, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. Secondo, essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore nella fede, la sottomissione islamica, la fiducia in Dio, con tutto il cuore ai decreti nascosti di Dio, come si è sottomesso il padre Abramo, al quale gli islamici si riferiscono. E poi ancora, benché essi non riconoscono Gesù come Dio, lo venerano però come profeta e onorano sua madre, la Vergine Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. E poi ancora attendono come noi il giorno del giudizio, quando Dio ricompenserà tutti gli uomini restituiti alla vita, risuscitati. E così pure hanno una grande stima della giustizia e della vita morale, rendono culto a Dio soprattutto con la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Sentire queste cose, appunto, uno istintivamente dice, ma mi metto in ginocchio anch'io con lui, queste cose qui, no? E quindi la prima direzione del nostro dialogo con l'Islam dovrebbe essere anzitutto quella di una conoscenza e di un rispetto dei valori religiosi, spirituali, morali dell'Islam e del posto significativo, come suggerisce il Concilio, che l'Islam ha nel piano della salvezza di Dio, essendo una delle religioni abramiche, che si riferisce ad Abramo, uno dei tre grandi monoteismi che derivano da Abramo. Beh, ovviamente su questo piano il dialogo porterebbe anche alla luce le profonde differenze, profonde, che intuite subito, riguardano anzitutto l'idea stessa di Dio, per il ruolo che i cristiani attribuiscono a un uomo nella rivelazione di Dio, cioè la questione di Gesù, che è radicale appunto, no? E d'altra parte la concezione è anche diversa della parola di Dio e della scrittura, che è concepita in maniera diversa. Per noi appunto è un intervento di Dio attraverso la storia, e qui invece la scrittura in qualche maniera è una rivelazione fatta e trascritta, no? Così pure quindi l'idea della libertà, dell'interpretazione, della ragione, e ancora tutti i rapporti tra religione e società. Queste sono grandissime differenze, difficili da mettere insieme, è molto difficile. Però appunto bisogna partire dall'idea fondamentale di riconoscere i valori di fondo di un'altra religione per dire chiaramente le differenze e rispettarle appunto, no? E forse un confronto che partisse da questa profondità riuscirebbe anche a capire un po' di più perché le due religioni sono stati così rivali nella storia. C'è stata una specie di mimetismo conflittuale, perché sembrano come due fratelli che certo sono molto diversi, nello stesso tempo hanno qualcosa insieme, quindi i fratelli litigano, no? Perché per esempio hanno la stessa ambizione di essere la religione definitiva e compiuta, e quindi hanno la stessa pretesa universale di valere per tutti e missionaria. Loro sono la vera religione, sia il cristianesimo sia l'Islam, e quindi va proposta a tutti, e di fatto sono state religioni conquistatrici, missionarie, si sono diffuse in tutti i continenti, tutte e due, no? Quindi la rivalità tra Islam e cristianesimo ha anche un fondamento, diremmo, teologico. È un conflitto anche in qualche maniera sull'idea di Dio, sulla struttura della fede, no? Questo mi pare interessante riconoscerlo, non ci deve far paura. Ha un fondamento teologico, ma c'è anche, e questo va a complicare ulteriormente, vi ricordate che dicevamo che le religioni sono impastate con la cultura, e in questo caso lo si vede chiaramente, perché la rivalità tra Islam e cristianesimo è anche una rivalità tra due modelli di civiltà, per i quali appunto l'uno e l'altro hanno un immaginario collettivo che si nutre di rivalità, di pregiudizi, di paure reciproche. Ricordiamoci che la cristianità, cioè la civiltà cristiana, è stata sotto assedio fino alla vittoria di Lepanto, alla fine del 500. I cristiani hanno vissuto sotto la minaccia dell'Islam, come una città assediata. E sta tornando in questi anni, perché avvenimenti come la rivoluzione islamista in Iran, e poi la guerra del Golfo, e poi la guerra in Iraq, e poi il terrorismo, e poi la presenza di tanti islamici difficilmente integrabili tra gli immigrati, non fanno che alimentare questa paura secolare, ancestrale, di dire: ma qui adesso come facciamo? No? Perché finché si sta in campi diversi e lontani, bene o male, no? E d'altra parte non dobbiamo dimenticare che l'immaginario collettivo dei popoli musulmani continua a identificare il cristianesimo col modello occidentale imperialista e materialistico. E d'altra parte, anche se questo è molto semplificatore, perché non è vero che è del tutto così, però si fa passare anche l'idea che il cristianesimo è l'ideologia dominante dei paesi ricchi del primo mondo, e l'Islam invece sarebbe la religione di tutti gli oppressi del terzo mondo. Cioè, capite che intrecci esplosivi poi si legano tra religione, società, economia, politica, violenza, quei grandi elementi umani che strutturano le religioni, no? In questo senso, siccome è un dialogo che non riguarda solo la teologia, il rito, la spiritualità, ma riguarda il modello di civiltà e di costruzione della storia, non basta un dialogo sugli aspetti dottrinali e spirituali, bisogna confrontarsi sulle concezioni della storia e della civiltà. E in questa situazione di globalizzazione e di incontro-scontro di culture, in cui bisogna comunque cercare di far su la torta, in cui tutti possano sedersi allo stesso tavolo, perché questa è la questione della globalizzazione, e ci si possa rispettare. E in questo contesto, soprattutto per l'Occidente, va posto il confronto delle due religioni con la modernità occidentale. La modernità occidentale, che è una brutta bestia, perché il cristianesimo, sapete che è 2 o 3 secoli che ci sta litigando e non ha ancora affatto risolto il litigio. Ricordiamoci di ste robe qui. Cioè, la modernità, credo appunto, fermandoci solo su questo aspetto, che non è l'unico, ma mi pare che sia un punto cruciale, una sfida comune per il cristianesimo e l'Islam. In qualche maniera si risolve lì la questione. Se non riescono a assumere insieme una responsabilità nei confronti della cultura moderna occidentale, è difficile immaginare una pace. Ed è difficile immaginare una globalizzazione pacifica, appunto. Voi sapete, ne abbiamo parlato tante volte, in che cosa consista la modernità, ma forse è bene ridirlo continuamente, perché noi facciamo finta ste robe di non saperle, di non capirle. Noi facciamo finta di stare dalla parte del giusto, della verità, ci sorprendiamo solo che ci danno fastidio gli altri, no? E invece dobbiamo continuare a capire chi siamo. La modernità, appunto, è questa civiltà, la civiltà moderna, si chiama così, che è nata alla fine del Settecento e dal punto di vista sociologico si è manifestata con queste due evidenze. La prima, la rivoluzione industriale, la macchina, il lavoro moltiplicato dal potere della macchina, scienza tecnica, e l'altra, la democrazia, l'individuo che afferma il suo diritto. Rivoluzione industriale e democrazia, che hanno al fondo questi due grandi valori, l'emergenza del soggetto autonomo, la sua autonomia, e l'approccio con la realtà attraverso la scienza, e quindi la ragione, l'approccio razionale di tutti i fenomeni della natura della società. Ecco, voi sapete che rispetto a questo progetto, che dura da 3 secoli, il cattolicesimo ha reagito male. Molto male. Rispetto alle rivoluzioni, sia scientifica, sia politica, sia democratica, sia illuministica, il cattolicesimo si è opposto. Perché? Perché il cattolicesimo vedeva in questa ragione scientifico-tecnica una contestazione del principio della rivelazione. Ragione contro fede. E d'altra parte, la democrazia contesta il principio gerarchico su cui si fonda la Chiesa. Quindi ragione e democrazia, che fondano la modernità, sono contro la Chiesa e la Chiesa si è opposta. È scoppiata, sapete, all'inizio del secolo scorso, l'età dei nostri nonni, sono tutte cose che in tante comunità cristiane non si sono neanche accorti, sono successe 3 secoli fa, 2 secoli fa, non lo sappiamo ancora. All'inizio del secolo scorso c'è stato il fenomeno del modernismo Pio X, cioè il tentativo di introdurre dentro il discorso cristiano la ragione critica e in qualche maniera il principio democratico. Scomuniche, esclusioni, conflitti e poi un po' alla volta, piccoli passi per arrivare fino al Concilio, a aprire un dialogo con la modernità e cercare di capire che la secolarizzazione non è necessariamente ateismo, non è secolarismo necessariamente. e che il principio di libertà di coscienza non compromette necessariamente i diritti della verità, e che la separazione tra Stato e Chiesa può essere una garanzia di una parola libera da parte della Chiesa, se avessimo accettato il Concilio. Perché sapete che proprio su queste cose è avvenuto lo scisma di Lefebvre, ma è avvenuta anche tutta una spaccatura nella coscienza cattolica, no? Anche noi che siamo qui a messa, non è che su queste cose qui siamo tutti d'accordo. Complicazione per di più di questo ragionamento è che da 20-30 anni questa civiltà moderna, occidentale, basata sull'idea che la scienza, la tecnica e i desideri dei singoli ci avrebbero creato il progresso, è andata in crisi, molto in crisi. È quella che si chiama la postmodernità. Il progetto ottimistico della modernità va in crisi, è l'ideologia del progresso e della razionalizzazione del mondo. E allora subentra lo stile dei nostri figli, che sono postmoderni, i quali non credono più, come noi che acquistando la televisione, il frigo, la macchina, la lambretta, avremmo creato il progresso, la felicità, hai capito? Condomini. Non ci credono più a queste cose, anche se le usano. In realtà l'uomo postmoderno scivola facilmente in due atteggiamenti. Uno è quello di un ritorno del religioso. Di fronte all'angoscia provocata dal vuoto di senso, c'è un desiderio di sacro, e quindi la New Age, e quindi le spiritualità orientali, e quindi i movimenti carismatici, eccetera. Cioè la ricerca di una religione che rassicuri, che dia emozioni. Oh. E dall'altra parte, lo sappiamo bene, una specie di neopaganismo, un nichilismo neopagano, con una specie di cedimento del soggetto, della storia, della speranza, un vitalismo al momento, divertirsi, vivere, provare, sfidare, una specie di gioco della vita, come viene, capito? E allora qui sarebbe interessante chiedere come reagiscono i cristiani e come reagiscono gli islamici di fronte a sta roba qui dell'Occidente, che è la modernità e questa sua curva postmoderna. Voi lo sapete, per dirla così, a battute, ovviamente, che di fronte a questa faccenda i cristiani reagiscono in maniera diversa. C'è un atteggiamento antimoderno che ha la forma di un integrismo, di un neotradizionalismo, di un'identità difesa coi denti che non ha dentro niente. Punto. Se non un vago riferimento a chissà quale tradizione, no? Poi invece ci sono i più allegri, i più liberali, appunto, che dicono si può accettare tutto, non c'è problema, no? Massima tolleranza. L'importante è riuscire a cavarci i vantaggi che servono dalla tecnoscienza e dall'economia, capito? Tiri via i vantaggi. E poi ci dovrebbe essere, non so se è diffuso, non capisco bene, ma ci dovrebbe essere un atteggiamento critico che tiene la testa alta e cerca di interpretare la modernità nelle sue logiche e anche nelle sue ambiguità. Non risparmia niente nel criticare la modernità e tuttavia la ama e tuttavia la riconosce e tuttavia cerca l'uomo lì dentro. E d'altra parte, allora, si assume l'incarico, molto difficile, di reinterpretare il suo discorso cristiano in funzione di questa modernità, cioè in funzione di un possibile accordo, di una possibile complicità tra il Vangelo e le aspirazioni dell'uomo moderno. Questa, mi sembra, dovrebbe essere la via, come si può dire, più evangelica, più coraggiosa, no? Io non voglio mollare l'idea di proporre il Vangelo all'uomo d'oggi. Il Vangelo, se è Vangelo, è per l'uomo d'oggi, è per adesso, è per qui. Non è per chi rifiuta, per chi si ritira indietro o per chi fa il furbo a tirar giù la panna dalla società perché ha un sacco di soldi, perché è forte, perché se ne frega. Io non posso stare da queste parti. Discorso difficilissimo che io conosco poco, ma così vi dico quello che mi arriva all'orecchio, no? Il rapporto tra l'Islam e la modernità. Beh, intanto occorre tenere presente alcune cose che a gran parte dei popoli dell'Islam, che appartengono ai popoli poveri appunto, la modernità arriva comunque col frigorifero come per noi, come è stato per noi, non è arrivata con le idee dell'intellettuale, eh? Arriva col frigorifero, con la televisione, con la macchina, con lo stipendio più alto, con la possibilità di avere una casa ben arredata, riscaldata quando fa freddo, con la possibilità di comunicare, di divertirsi, di spostarsi dove si vuole, no? Allora, da una parte le masse dei paesi islamici aspirano a una modernità che migliori le loro condizioni di vita, ma nello stesso tempo continuano a vedere la modernità occidentale come materialista, edonista, colonialista, contro cui son tentati di reagire in maniera aggressiva. Vorrebbero mettere insieme in qualche maniera il benessere dell'Occidente, ma non la sua mentalità. Hai capito cosa pensano di noi? Che abbiamo tante televisioni, tanti frigorifero, però nel cuore abbiamo poche robe. Abbiamo uno stile di vita arido, troppo disumano. D'altra parte, questo è aggravato dal fatto che le società democratiche occidentali e le società islamiche hanno avuto un passo diverso. Cioè, in realtà le società arabo-islamiche, dopo lo splendore del Medioevo, hanno avuto secoli di un periodo di declino che ha fatto loro accumulare notevoli ritardi rispetto all'evoluzione dell'Occidente. E adesso sta venendo a capo questo risentimento. L'islamismo ha cercato alla fine dell'Ottocento le vie appunto di una, come si dice, di un riformismo, di un dialogo con la modernità, ma è stato stoppato e sta vincendo invece un islamismo politico il cui progetto è l'islamizzazione della società, è rendere islamica tutta la società. E questa è la situazione tragica nella quale ci troviamo e sulla quale bisogna lavorare per far vincere in qualche maniera quell'Islam che vuol fare i conti con la storia, che è disponibile a rimettere in discussione come è stato per noi, perché noi è 2 secoli e mezzo che con la modernità ci stiamo facendo i conti e stiamo cercando di ragionare, di andare d'accordo. Può succedere così anche per l'Islam o no? Se non succede così è un disastro per l'Occidente e per l'Islam. E il confronto, finiamo, il confronto che l'Islam deve fare con la modernità è che molti uomini dell'Islam, molti intellettuali dell'Islam stanno facendo, cercano di fare faticosamente. Avviene su diversi piani, ve ne dico 2 o 3 per far capire cosa vuol dire appunto per l'Islam dialogare con la modernità. Beh, anzitutto sul piano della modernità scientifica. Non pensiamo di essere noi gli uomini della scienza. Gli arabi e gli islamici sono stati molto più avanti di noi. La civiltà arabo-musulmana ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e anche oggi il mondo islamico è molto aperto ai risultati della scienza e della tecnica, che pensa però di mettere insieme, pensate ai computer appunto, che pensa di mettere insieme, se voi pensate che i processi scientifici più evoluti sono in Asia e sono anche in Oriente, nel Medio Oriente, ci sono dei luoghi di eccellenza appunto della ricerca, della diffusione scientifica, però appunto pensano di mettere insieme i risultati della scienza e della tecnica con questo attaccamento alle tradizioni religiose. E qui c'è da chiedersi cosa succederà, soprattutto nei giovani. C'è da chiedersi appunto, perché noi lo sappiamo per esperienza, cosa succederà? L'assimilare la scienza alla tecnica, perché non c'è un uso neutro innocente della tecnica, ma la scienza alla tecnica trasforma i modi di vivere, trasforma la mentalità. Quindi questo è un primo grande, è una prima grande questione, l'Islam e la scienza. Il secondo grande capitolo di questo confronto è quello della politica. È in grado l'Islam di modulare l'assoluto della verità rivelata con la democrazia, con la laicità, con la ragione critica? E infine il confronto avverrà sulla modernità culturale, cioè gli intellettuali musulmani che adottano volentieri i metodi e le procedure della scienza fanno difficoltà ad applicare la scienza alle loro fonti, al Corano per esempio, come abbiamo fatto noi. Il modernismo è avvenuto soprattutto perché qualche cattolico ha preteso di applicare il metodo storico critico e le acquisizioni linguistiche alla Bibbia. Era una dissacrazione e sono stati condannati, no? Adesso noi anche nelle prediche di un parroco passa dentro tutto il metodo storico critico e passa dentro tutte le acquisizioni del linguaggio, dell'antropologia. Gli intellettuali islamici riusciranno, i religiosi islamici riusciranno a accettare una lettura storico-critica delle loro fonti? Cosa succederebbe? Cosa succederebbe dell'Islam intero nel momento in cui si decidesse di applicare la critica, la domanda alle scritture, alle tradizioni dell'Islam? Beh, avverrebbe qualcosa di grandioso. E avverrebbe davvero la possibilità di grandi dialoghi, anche rispetto alla storia occidentale, evidentemente. Vabbè, allora, come si intuisce, vi chiediamo scusa di introdurre questi discorsi così impegnativi, ma ditemi voi come facciamo a volerci bene, come facciamo a pregare insieme, come facciamo a ricevere l'Eucaristia, come facciamo a educare i nostri figli, come facciamo a decidere dove stiamo andando se non ci diciamo queste cose qui? Che cristiani siamo? Cosa vogliamo dal cristianesimo? Ditemi cosa vogliamo. Se vogliamo la preghierina e poi ognuno pensa quel che vuole, soprattutto non riesce a pensare più niente, a partire dalla fede. Vi chiedo scusa, ma insisto a dire che questi sono i passaggi che siamo chiamati a fare in questi anni, perché lo si intuisce da queste battute, bastano 3-4 battute così, per intuire che queste due grandi religioni, di fronte alle sfide del terzo millennio, sono costrette ad andare alla radice della loro fede, della loro ispirazione. Non possiamo, vedete che difatti non resiste un cristianesimo di superficialità. Lo dicevamo l'altra volta, ma non penserete che i nostri giovani, se non prendiamo le cose così sul serio, siano disposti a interessarsi a un cristianesimo di maniera. Non resiste oggi. Allora, di fronte a queste sfide, sia il cristianesimo sia l'Islam sono costretti ad andare alla radice della loro ispirazione e a confrontarsi qui in Occidente, dove noi siamo, dove il cristianesimo comunque ha partecipato a costruire questa civiltà e deve partecipare a portarla avanti, a risolverla in qualche maniera. Non può sottrarsi. È spinto a confrontarsi con questa nuova fase della storia e affrontare questo fenomeno impressionante della globalizzazione, che intanto è ancora economica, ma diventerà sempre più culturale, religiosa appunto. Di fronte a un destino comune e nel nome dell'unico Dio, sono invitati a superare la rivalità antica e a cercare un'emulazione, un confronto sano, giusto, nella coscienza di una responsabilità storica comune, al servizio dell'uomo e al servizio del disegno di Dio, perché mi sembra, certo sono problemi nostri, ma non vedete dietro a questi problemi come Dio si piega in questo momento preoccupato sulla storia di noi uomini.